associazione costituita abbastanza di recente e si pone come laboratorio delle arti, vuole in qualche modo favorire la sperimentazione, può favorire la diffusione di tutte le arti, dalla pittura alla poesia, dalla scrittura in generale alla musica, alla danza, alla fotografia. Tutte le arti, tutte le espressioni sono ben accette. Questa sera, proprio perché il nostro intervento è ampio, vogliamo portare avanti i discorsi su tutti i fronti, presentiamo questo libro di Doriano Fasoli e Rosa Rossi, L'estasi laica di Teresa D'Avila. È un libro particolare per la struttura, infatti si svolge sotto forma di domande e risposte, ma non è chiaramente un'intervista come si può pensare subito. È un percorso in cui si sviluppano tantissimi temi, in cui si pongono delle domande, in cui si toccano argomenti culturali di ogni tipo. Ovviamente il percorso principale è quello della vita di Teresa D'Avila, quindi si parte dalla biografia e con un percorso appunto molto, molto ampio si toccano vari aspetti, da quello che è proprio il significato di estasi al problema dell'interpretazione psicanalitica dell'estasi stessa. I due autori sono Doriano Fasoli, che è uno scrittore, critico, giornalista e sceneggiatore, e Rosa Rossi, che insegna lingua e letteratura spagnola all'Università di Roma. È autrice della biografia di Teresa D'Avila e insieme hanno condotto questa esperienza molto interessante. Io credo che è bene lasciare subito la parola ai due autori e come moderatore mi faccio da parte, pronto a intervenire se in qualche modo ci fosse bisogno.
Se vi ringrazio dell'invito, intanto prima di passare e di fare una domanda a Rosa Rossi sul concetto di mistica, sul concetto di estasi, volevo leggere un paio di paginette introduttive, diciamo così, al discorso, tratte da una conversazione con un filosofo romeno che si chiama Emilio Rana. Quindi passerei alla lettura e poi passerei. Il termine mistica, personale, dice, si tratta di un'esperienza di eccezionale intensità. Le epoche della storia in cui essa fiorisce corrispondono a periodi di vitalità interiore. Si è stanchi e nauseati, non ci si può proiettare al di là di sé. Si ricade piuttosto al di sotto. Non c'è esperienza mistica senza trasfigurazione. La passività non può portare ad alcun risultato. Questa immensa purezza interiore, che situa l'essere al di sopra di tutto, non è paralisi. Se per esempio il buddismo è facile in teoria, non lo è in pratica, soprattutto per gli europei, facilmente imbarcati in false esperienze che danno soltanto l'illusione della liberazione. Questa liberazione la si scopre da sé e non facendosi discepoli di qualcuno o aderendo a una comunità spirituale. L'unica esperienza profonda è quella che si fa nella solitudine, quella che è frutto di un contagio resta in superficie. L'esperienza del nulla non è un'esperienza di gruppo. Ma in fondo il buddismo è solo una forma di saggezza, la mistica va più lontano, la mistica vale a dire l'estasi. Io stesso ne ho conosciute quattro, all'epoca del mio più intenso smarrimento, sono prove estreme che si possono vivere con o senza la fede. C'è una domanda dell'intervistatore che gli fa come considera il ritorno alla normalità dopo l'esperienza estatica, e questa la caduta. Siona risponde, sì, la caduta corrisponde a una diminuzione dell'intensità interiore, a un ritorno alla normalità. La beatitudine dell'estasi è quasi insopportabile, si ha l'impressione che tutto sia risolto e che il divenire non abbia più senso. Sono attimi straordinari che riscattano la vita. Sempre, in seguito, si spera di vederli tornare. Il disinganno è assai amaro per il credente. Il mistico si sente abbandonato, respinto da Dio, minacciato di inaridimento spirituale. Sprofonda allora nella noia, nella acedia, questa malattia dei solitari che racchiude un aspetto quasi demoniaco. Il pericolo per loro non è il diavolo, ma il vuoto. Insomma, anche nel caso di Rosa Rossi, la mistica mi sembra una preoccupazione essenziale. È così?
La cosa?
Sì, sento il bisogno però di introdurci tutti quanti, se volete, a questo tema. Per questo libro curioso che sta facendo strada, dicevo adesso che un editore l'ha addirittura richiesto dalla Spagna, e questo libro che è stato presentato la prima volta in una festa di Rifondazione Comunista, ora viene presentato in questa, diciamo, iniziativa di decentramento culturale. Può darsi che poi lo presentiamo invece al centro della città, però io sono contenta che il libro abbia seguito questa via, anziché quella canonica della presentazione a Piazza Navona, eccetera. E perché sono contenta? Perché adesso mi divertivo a pensare che in fondo Teresa d'Avila, Teresa de Jesús, mi permetterete di chiamarla così, perché lei non sapeva che sarebbe diventata Teresa d'Avila, cioè Santa Teresa d'Avila, lei sapeva di essere una donna di origine ebraica, Teresa de Cepeda y Ahumada, poi si fece carmelitana scalza e si chiamò Teresa de Jesús. Quindi l'unico modo corretto di chiamarlo è come lei si è chiamata, appunto, ripeto, Teresa de Jesús. Beh, Teresa de Jesús in realtà fece un'operazione di decentramento culturale, nel senso che rispetto all'ordine dei carmelitani, diciamo calzati, all'ordine dei carmelitani così com'era al tempo suo, lei inventò questi conventi piccoli, quasi nascosti come enclaves nelle città castigliane, e fece un'operazione di decentramento, cioè si staccò dal centro e andò a creare qualcosa di nuovo, convinta, bontà sua, che così avrebbe inventato qualcosa di assolutamente nuovo. Io non so se qua noi siamo capaci, lei sì che fu capace di inventare qualcosa di assolutamente nuovo rispetto all'ordine da cui veniva. E lo fece facendo leva proprio sulla pratica della orazione, cioè sulla pratica dell'orazione mentale, che è la prima tappa per una possibile esperienza mistica, cioè l'addestramento al silenzio fisico e interiore, tra l'altro praticato dalle monache in celle, perché a differenza dei conventi dei calzati, delle monache calzate, le monache non vivevano in grandi dormitori oppure in eleganti suite, perché nei monasteri prima di Teresa le monache erano divise fra ricche e povere. Le ricche vivevano in una specie di suite e le povere nel dormitorio. Invece le sue monache vivevano tutte allo stesso modo in una cella, più o meno piccola, più o meno gradevole, però la situazione era ugualitaria. E lì appunto praticavano questo rapporto silenzioso, lavorando, perché lavoravano per vivere, almeno all'inizio, questo rapporto silenzioso interno con Dio, preparandosi, mettendosi nella condizione poi delle grandi esperienze, tra cui l'esperienza estatica. Però mi premeva dire questo, perché non bisogna dimenticare che la preparazione a una possibile esperienza estatica, perché non a tutti è dato, nemmeno a tutte le monache era dato. Infatti, lei, quando le monache si mettevano lì ad aspettare non si sa cosa, diceva: su, alzatevi e andate a passeggiare nel giardino, datevi da fare, perché non è nell'immobilità. Non a tutti è dato, però paradossalmente può essere dato a tutti, perché non è di creature speciali, non è l'esperienza appunto di questo attimo di felicità, questo cortocircuito con l'infinito di cui parla Cioran per l'appunto, questo non è dato ad esseri speciali, ma può essere raggiunto da tutti, può essere in un intreccio fra capacità di preparazione e invece dono, grazia, evento. Qua mi fermo perché mi fanno aver fatto una certa strada.
Veniamo alla prossima domanda successiva, che può riguardare allora il San Giovanni della Croce. Se delinei un po' il Giovanni della Croce rispetto a Teresa d'Avila.
Io sarei molto interessata, adesso possiamo passare anche a Giovanni della Croce, sarei molto interessata per quello che riguarda Teresa de Jesús o a secca, cioè solamente Teresa, come mi piace chiamare, Mi piacerebbe molto che venissero delle domande dal pubblico per farci andare avanti, se qualcuno l'ha maturata, una curiosità, perché non tutti avranno letto il libro, e quindi io credo che potrebbe, diciamo, che le vere domande non sono quelle in cui uno mostra chissà che cosa, ma sono le domande, sono quelle che vengono dalla curiosità. Noi cerchiamo di addestrare gli studenti, dico noi, perché sempre lavoro con qualcun altro, addestrare gli studenti a fare le domande che rivelino il bisogno di sapere una cosa, la curiosità, e a combattere quella cosa terribile per cui fare la domanda invece deve significare dimostrarsi bravo, dimostrare di aver capito più degli altri. E invece noi cerchiamo, tra l'altro questa è, mi fermo ancora su Teresa, ma questo ce l'aveva in comune con Giovanni, perché loro avevano in comune una larga, lunga parte del percorso. Ecco, questo per esempio della critica, dell'esigenza del far domande solo quando uno può lucirse, come dice in spagnolo, cioè può stupire, far bella figura. Questo è un esercizio ascetico, perché sia Giovanni che Teresa detestavano l'ascetismo, quello fatto di dormire sui ceci, bere pus uscito dalle piaghe di un ammalato, sapete, queste forme di ascetismo tutto fisico, tutto masochista, poi tutto masochista. Detestavano questa forma di ascetismo e pensavano che il vero ascetismo è la critica di sé, il rigore con se stessi, la critica del proprio rapporto con il mondo. E quindi, ecco, non so se adesso vi ho provocato in qualcuno una reazione per cui su Teresa de Jesus ci sia una curiosità in più, un'obiezione, una... Perché...
C'è un termine da che curiosisce, laico, il termine laico.
Ah, bellissimo, sono contenta. E questo, diciamo, si premette questo discorso anche a quello relativo a Giovanni, perché in fondo descrive quello che è il nostro atteggiamento. Io darò la definizione di Zingarelli, così non mi comprometto. Zingarelli parla di laicismo come atteggiamento indipendente del pensiero e dell'azione dall'autorità ecclesiastica. Ecclesiastica di qualunque chiesa, perché si può essere laici rispetto a una organizzazione musulmana, laici rispetto alla chiesa, non alla chiesa, diciamo alle istituzioni ebraiche, lo sappiamo che c'è in Israele, c'è questo problema. Si può addirittura il premio Nobel per l'economia, Amartya Sen, ha pubblicato uno splendido libro, Laicismo indiano, in cui mostra come in India il problema anche lì sia di riuscire a essere laici, cioè indipendenti. Indipendenti. Allora, la mia tesi nel libro, ma non è mia, perché a mia volta la prendo ovviamente, non mi permetterei di lanciare una tesi completamente nuova che non fosse anche supportata da opinioni di altri, e che appunto Teresa si mosse con una sostanziale indipendenza nel pensiero e nell'azione dall'autorità ecclesiastica, e che queste sue estasi non solo sono, questo è un altro senso del laico, sono aperte a tutti, sono vivibili da parte di tutti, ma furono da lei perseguite con una posizione che era di rivendicazione della propria autonomia. Lo fece in tanti modi questo. Questo è il senso di questa parola. Tra l'altro devo dire che io sono ben contenta che su questa posizione si trovi anche Giovanni Bonzi, che è un ecclesiastico, diciamo, voglio dire, perché si può essere ecclesiastici ed essere laici, si può essere impiegati del ministero o membri di un partito anche della sinistra e non essere laici, cioè non avere l'indipendenza nei confronti dell'autorità, diciamo, che volta a volta regola, no, i rapporti. E spero quindi di aver detto che lì è tutto il centro del libro. Giovanni Pozzi è completamente d'accordo, cioè nel sostenere che queste esperienze sono esperienze che possono essere vissute da tutti, ma e la sua domanda mi aiuta a dire una cosa che non avevo mai pensato fino a questo momento. In un certo senso, paradossalmente, si sono laiche, cioè sono esperienze che diventano possibili se uno non è condizionato da una autorità che detti tutti i ritmi della vita personale, interiore. Solo a questo patto si ha la possibilità di fare esperienze di ascolto di parole, di immagini, di visione di immagini, e quindi e anche poi di esperienze statiche. Quindi quell'aggettivo lì è centrale. E su quell'aggettivo convergono moltissime, diciamo, delle linee di ispirazione del libro.
Appunto, bisognerebbe anche spiegare perché, intanto, perché ai studiati mistici, fondamentalmente, soprattutto hanno l'esperienza di militante di sinistra, e perché come ha agito la sinistra?
Tu lo chiedevi a me come persona. Mi viene da risponderti che non conta molto, perché insomma queste sono. Invece se tu me lo chiedi con i militanti di sinistra, che ero negli anni Ottanta, allora sì che conta. Questa è. Mi ricordo che quando incontravo nelle riunioni di partito, perché si parlava di militanza in un partito, incontravo qualcuno che mi diceva: ma come ti sei messo a studiare i mistici? E io dicevo: scusa, sai, ma a me mi era sembrato che Carlo Marx avesse detto una volta che la storia è una verità totale.
Negli anni 90 qualcuno lo chiedeva ancora.
Sì, cioè non è che c'è la storia, poi ci sono i problemi religiosi o i mistici da parte. È un'entità totale, quindi non mi fare questa domanda, perché i mistici fanno parte della realtà totale, della realtà storica. Ma in me nasceva dal fatto che io sentivo la sclerosi dell'attività politica, in particolare, scusatemi, perché governata in generale da persone di sesso maschile, cioè una sclerosi, una tendenza a limitare, diciamo, il fare politico alle sfere esterne, ai rapporti di potere, a discorsi prefabbricati, con scarsa attenzione all'esperienza profonda delle persone, ai problemi della morte e della vita, cioè problemi fondamentali, e quindi per esempio scarsa attenzione anche ai problemi della sessualità. Quindi in me nasceva anche da una insofferenza verso, ripeto, una forma di politica
sclerotica
e maschile,
rivolta quasi esclusivamente al mondo esterno,
quasi esclusivamente al mondo esterno, con scarsissima attenzione a tutte queste sfere qui, e con, tra l'altro, devo dire che da questo atteggiamento della sinistra io vedevo anche spesso una subalternità nei confronti dei cattolici, continua a esserci. Vabbè, i cattolici fanno parte della sinistra, questo ormai lo sappiamo, in questo momento è particolarmente di attualità, ma insomma, comunque voglio dire, nei confronti non tanto dei cattolici ma del mondo cattolico organizzato, perché non si prendevano in considerazione le forme, come in questo caso, di tutta la storia dei mistici, di dissidenza, di differenza, di messa in discussione dell'organizzazione dogmatica. Si preferiva dialogare con invece le strutture, diciamo, organizzate e così via. E quindi in me, militante della sinistra, nasceva da molti fili, molti filoni, questa esigenza. Non per caso, diciamo, l'interesse di Filippo Gentiloni, manifestato da Filippo Gentiloni sul Manifesto, perché lui è una delle persone che operano all'interno di un giornale, di una tradizione di sinistra, ma con sensibilità, con ascolto anche a tutte le forme di contrasto interno, di dissidenza esistenti, di differenza esistenti all'interno, ripeto, del mondo cattolico. Quindi la domanda andava molto bene, non è tanto me, ma sono contenta di averlo fatto, perché esprimeva, portava dentro di sé una critica, e insisto, con una anche componente molto relativa all'essere io donna e lei donna. Tra l'altro oggi con gli studenti veniva fuori che, vabbè, le donne si sa che siamo la metà dell'umanità, poi quando si va a vedere invece gli organi che governano l'intera umanità, immediatamente la percentuale cambia. E con gli studenti dicevo che quello che colpisce è da questo punto l'Inquisizione, che bontà sua è esemplare, perché nell'Inquisizione inquisitori, pubblici ministeri, poliziotti, secondini erano tutti maschi, ma nelle tracce delle inquisizioni c'era un'alta percentuale di donne. Quindi lì si manifesta in maniera lacerante, diciamo, questo con questo non sto dicendo che la sinistra è come l'inquisizione, non è, non facciamo un'equazione facile perché sarebbe del tutto sbagliata. E quindi sì, in quanto militante della sinistra è stato importante. Allora, tra l'altro devo dire che la biografia teresiana ha avuto un grandissimo seguito, al di là delle mie anche speranze, tutto merito di Teresa, come io dico veramente, perché lei che è grande, basta farla venire fuori e quindi si colpisce, si raggiunge la gente, ma ha avuto molto più seguito nel mondo cattolico inquieto che non nel mondo della sinistra. Addirittura è arrivato nei conventi, perché in moltissimi conventi carmelitani in Scalzi c'è una grande apertura mentale, c'è una tradizione culturale in molti casi anche, diciamo, ricca. E invece, al contrario, negli ambienti canonici della sinistra c'è stata una sostanziale, diciamo, indifferenza. Non si è raccolto molto questa cosa che tu mi hai fatto dire, sì, qua. Sì. Stiamo il decentramento, possiamo dire tante cose. possiamo dire anche al centro, sì. Perché non ce ne fanno dire.
Posso, un proietto verso il pubblico, solo aderire all'invito di fare domande. Mi ha colpito molto una cosa che ha sottolineato più volte, con la scrittura femminile. Ecco. Questo parallelismo, Teresa, Giovanni, anche il problema che si affrontava adesso della penetrazione di queste idee nei conventi, in che modo questa scrittura femminile poi è riuscita a veicolare una figura, un concetto nuovo, una concezione nuova, quella di Teresa, la sua rivoluzionarietà, la sua portata innovatrice, in che modo, che differenza poi c'è tra una scrittura femminile e una scrittura maschile con l'inquisizione in quel periodo rispetto ai conventi, rispetto al potere e alle gerarchie ecclesiastiche?
La scrittura femminile la praticò anche Giovanni della Croce, perché poi tra l'altro il misticismo prevede, in questo senso non è che privilegi le donne, prevede, e la scrittura mistica, una condizione di passività, cioè la capacità di ascoltare e di ascoltare voci e visioni e dirle, perché lei era, diciamo, inseguita dalla volontà di dire quello che le succedeva, e quello che succedeva a lei dal punto di vista psicologico. Questo ha fatto di lei una grande scrittrice, perché poi la letteratura, ecco, un altro mondo in cui le donne sono presenti al 50%, se ci pensate bene, è quello letterario. Cioè non è mai esistito, tranne in esperimenti al limite, io non so nemmeno, non mi viene in mente nessuno, romanzi in cui ci siano soltanto personaggi maschili. Ah sì, me ne è venuto in mente uno, il giovane Turles di Musil, ma una ragione c'è, perché si svolge in un collegio maschile, e anzi quello che ha di ossessivo il libro è proprio questa cosa di questa chiusura del maschile con gli aspetti sadici, violenti che questo comporta. E così, diciamo, ci saranno sicuramente, adesso ci pensiamo, di libri in cui i personaggi siano soltanto femminili, perché ci saranno romanzi ambientati per esempio in conventi femminili, e beh, allora i personaggi saranno soltanto femminili. Però vedete che li citiamo come casi limite, perché in realtà la letteratura prevede che nel raccontare la vita umana i due sessi siano compresenti. Quindi lei, col dare ascolto, col dare voce alle esperienze interiori, insomma dirò di che si tratta, se no sembra che parliamo di parole, visioni ed estasi, lei aprì una finestra sulla capacità femminile di dire queste cose. Oggi anche con gli studenti si diceva che la cultura femminile è fatta di una capacità cognitiva molto particolare, e che forse, dicevo, non so la vostra generazione, ma nella mia succedeva che si andava con il proprio compagno in un posto e alla fine la donna diceva: "Beh, hai visto quello lì? C'è questo, poi perché quell'altro invece?" E l'uomo non riusciva a capire la donna come ci fosse arrivata, perché ci arrivava per strade cognitive diverse da quelle razionali. Così lei ha dato questo contributo all'indagine di sé e ha aperto una strada alla letteratura di confessione e di autoanalisi. E per un altro verso, quindi, ha diciamo aperto anche nel Carmelo, quindi nella società religiosa, questa presenza forte del femminile. Certo, senza esagerare, perché lei poi era chiusa. Se si vuole, Giovanni della Croce è più avanzato, è più radicale, anche su questo terreno. Anche su questo, perché lei poi invece era chiusa in una concezione dei due sessi che in molti momenti la faceva sentire in difficoltà e inferiore. Quindi, però il contributo è stato grande. Bisogna pensare che il libro di Teresa, l'autobiografia, di cui parla Sfiorani, che l'aveva letto 4 volte o 5 volte,
sì,
che l'autobiografia fu tradotta molto velocemente in Francia, tutta l'opera, ma l'autobiografia, diventò il libro de chevet di tutto quel gruppo, la Mère Angélique di Port-Royal, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, quindi è questa scrittura femminile ha generato, ma è stata letta da moltissimi esseri di sesso maschile, perché questa cosa non conosce frontiere. Sfiorani è uno che abbiamo adesso citato, ma se ne possono citare tantissimi altri che sono stati stimolati dal libro di Teresa, dai libri di Teresa. Quindi, dicevo, non se ne deve parlare come di cose come se fossero, per esempio, il problema delle parole, l'ascolto delle parole. Ognuno poi può dire che queste parole provengano dalla dimensione che ognuno crede, in cui ognuno crede. Qui resta la libertà di attribuire l'origine di queste cose. Però quel che conta è che tutti facciamo questa esperienza. A tutti, proprio che a meno che uno non sia proprio incapsulato nel problema dei titoli in borsa oppure della promozione sul posto di lavoro, che non sia proprio con la mente completamente chiusa, a tutti capita di non riuscire a capire una cosa, di pensarci, attraverso, sto parlando di cose non relative alla immediata esperienza pratica, ma di riflessioni, e che poi a un certo punto, magari svegliandosi la mattina, eccetera, una voce dentro di noi enuncia con chiarezza quella cosa che avevamo cercato di capire, che si formino nella nostra mente delle voci. Naturalmente, guardate che Teresa non sentiva mai voci allucinatorie, non sentiva mai voci esterne, perché allora saremmo in un'altra sfera, non c'entra niente. Lei non sentiva sempre voci solo ed esclusivamente interne, ma chi di noi non le sente? Se sta attento, chi di noi appunto... Del resto, i grandi scienziati hanno continuato a dire che loro, soprattutto i scienziati legati alla matematica, alla fisica, dove cioè il pensiero scientifico cerca una formulazione in un linguaggio, che loro magari sono stati a lavorare su un'equazione, su un problema, fino alla disperazione, e che poi d'improvviso, a un certo punto, nella loro mente è comparsa la spiegazione, la soluzione. Gli è stata data, poi ognuno è libero di dire da dove, però l'importante è che c'è l'esperienza di ciò che viene dato, per grazia. Lo stesso le visioni, e qui naturalmente ci sono strutture psichiche diverse, ma i grandi studiosi di problemi psicologici, per esempio Vygotsky, ha studiato molto bene quello che Teresa descrive, cioè il pensare per immagini. E c'è chi pensa più per immagini, c'è chi pensa meno per immagini, qui le differenze individuali contano, però anche qui, diciamo, chi ha un pensiero per immagini sa cosa vuol dire, e cioè che nella mente si formano appunto pensate, pensate per, tanto per spiegarsi, nel processo dell'innamoramento, una delle cose che accade nel processo dell'innamoramento è che nella propria mente può comparire una parte del corpo dell'essere amato, e compare con forza, compare forte. Teresa infatti descrive proprio l'innamoramento nel capitolo 27 del libro della vita, descrive il processo di innamoramento. Lei vede prima le mani di Gesù, vede il volto, cioè esattamente quello che accade a tutti quando entriamo in quella cosa, come diciamo, perché il misticismo ha molto a che fare con l'amore, diciamo agli studenti quella cosa che tutti.
Io vorrei tornare un momento al titolo che trovo intrigante, eccetera, e che io avevo interpretato in maniera diversa, in questo senso. Quasi tu avessi voluto separare l'estasi dal fenomeno religioso e quel laico stesse per dire che tutti potremmo raggiungere l'estasi, per cui farne quasi una cosa da psicoanalista, no? Cioè che no, tutti...
Certamente cioè, non legato al religioso, non cioè si può essere religiosi e non mistici, si può essere mistici e non religiosi, questo è una cosa che tu cogli, certo che c'è anche questo senso. Io devo dire che su questa base io ho avuto delle esperienze di interventi, di discussione con i benedettini di Camaldoli e poi di Montegiove, perché su questa base ci si incontra nel riconoscere appunto, loro poi i benedettini hanno una tradizione non mistica, anzi devo dire che nei confronti dell'esperienza mistica hanno un certo sospetto, quindi siccome non si può negare che siano religiosi, loro sono religiosi e non mistici. Allo stesso modo, però, appunto, Georges Bataille, Walter Benjamin, eccetera, avevano un'esperienza di tipo mistico e sicuramente non erano religiose. Quindi certo che nell'aggettivo c'è anche quello, quel senso lì, certamente, non c'è dubbio proprio.
Posso? Cioè, ma nella dilatazione del concetto di laicità, no? Non si vuole il rischio di sminuire invece la dimensione mistica, la dimensione proprio religiosa, spirituale, no?
Dunque, lei è stato rapida, le tre parole. Abbiamo appena detto che mistico non coincide con religioso. Adesso poi vorrei tornare sul religioso. Poi ho usato la parola spirituale, ma spirituale anche, diciamo, anche chi non ha una convinzione religiosa può avere esperienze di carattere spirituale, ricerche di carattere spirituale. Quindi, tant'è vero che poi nel Cinquecento la parola mistici non esisteva, eh? Esisteva la parola spirituali, che indicava quelli che volevano, andavano verso Dio per la strada della esperienza, cioè, io sono d'accordo con lei che si può, diciamo, rischiare di sminuire la componente religiosa. Io mi sono sforzata di non farlo e di mantenere sempre chiaro a me stessa, e spero anche ad averlo detto, che queste erano due personalità con precise convinzioni religiose, dogmatiche anche, con precise esperienze di carattere religioso, e quindi si rischia di... Perché lo vediamo come un rischio? Se c'è un errore, allora bisogna vedere dove sta la forzatura, eh? Ma se c'è rispetto però del fatto che loro partecipavano di una convinzione, di un'istituzione, di una sacramentalità, perché poi questi erano ovviamente, diciamo, Giovanni della Croce era prete, Teresa di Jesus era monaca e recitava tutti i giorni e le ore canoniche, quindi questi, tutti e due avevano un'esperienza sacramentale. Questo mi sembra, come dire, non, beh, negarlo è ridicolo addirittura, ma è una parte importantissima della loro vita, quindi non c'è questo rischio. Però in compenso, poi, se si vada solo a questo, succede che non si dà spazio all'esperienza mistica, non la si scopre. Io racconto, già ormai questo aneddoto l'ho raccontato più volte, il rischio alla mia età di raccontare gli stessi aneddoti è forte, ma comunque con voi non l'ho raccontato. E cioè che io con un benedettino andai ad Arezzo a presentare i temi teresiani, e a un certo punto si alzò una ragazza e disse, insieme a io e il benedettino, e disse: ma queste sono le cose che mi hanno detto in India. E io dissi: mi dispiace che lei abbia dovuto fare un viaggio così lungo, ma perché di questo dipende dal fatto che la Chiesa Cattolica queste dimensioni le ha per molti aspetti messe sotto silenzio. E il benedettino era del tutto d'accordo su questo giudizio, diciamo, storico, perché poi questo succede, che queste dimensioni non vengono sottolineate, appunto i vostri ragazzi intraprendono questi viaggi, ahimè qualche volta intraprendono viaggi orrendi, alla ricerca di quegli attimi di felicità, quella libertà che queste esperienze consentono. È chiaro che mi riferisco alla droga, è evidente che di questo si tratta, perché il rischio semmai è il rischio inverso, di dar troppa importanza alla componente religiosa, che è anche ovvia, e di non sottolineare abbastanza invece la componente mistica. Questo mi sembra, però è stato utile il momento, che anche la precisazione dei termini è molto importante. Tra l'altro Giovanni della Croce era prete deve essere stato un confessore straordinario, perché poi non si atteggiava a giudice ma a, diciamo, ad amico, quasi mettendosi sullo stesso piano, anche se restava la dissimmetria. Però era anche uno molto distratto, profondamente immerso nei suoi pensieri, tanto distratto che ogni tanto, quando stava in conversazione, aveva paura di non stare più a sentire, allora dava pugni nel muro per richiamarsi alla realtà, si doveva annoiare a morte con certe persone. Allora per tenersi, e una volta stava dicendo messa, raccolse le sue cose e se ne andò a metà della messa, dove doveva andarlo a cercare per dire: ma che fa? Perché doveva stare immerso in chissà quali pensieri e aveva giudicato di aver finito. Scusate l'aneddoto curioso, però insomma. Una distrazione.
Con gli studenti che insegnano all'università, come li senti? Sono ricettivi a questo tipo di problemi?
Ah, moltissimo, gli studenti sono molto... Io tanti anni che insegno non ho mai trovato una delusione, gli studenti non mi hanno mai deluso, perlomeno come maggioranza. e sono molto ricettivi, molto attenti e interessati in generale da qualunque tematica seria venga loro offerta, perché non è questa in particolare. Ma da questa, sì, infatti una volta ho fatto un corso sul Castello Interiore, che è un libro duro da leggere, non è un giochino, ma i ragazzi avevano una vera passione per quel libro, lo hanno letto con passione, ho fatto un corso su Giovanni della Croce, sui libri in prosa, e quest'anno sono lì in un'aula dove non c'è riscaldamento, il microfono non sempre funziona, sapete come è l'università italiana, sì. Però loro sono lì puntuali e stanno seguendo il libro, sono lì che segnano sul libro, prendono nota, quindi presto devi venire anche tu perché lo devono vederti.
A tal proposito, confermerei tutto quello che ha detto prima la professoressa Rossi per quanto riguarda le lezioni che seguiamo con tanto impegno e tanto per voi. E comunque vorrei evidenziare il fatto che, almeno personalmente, dal momento che stiamo trattando adesso, quindi anche il raccontare l'estasi, come un raccontare un'esperienza interiore, penso che sia molto vicino a, al nostro bisogno e alla nostra ricerca di un qualcosa di vero che si può ritrovare anche nella scrittura e come ci ha insegnato la nostra professoressa, proprio nella nostra espressione attraverso questo mezzo così potente che è la scrittura, come ha evidenziato anche in Teresa D'Avila.
Certo, questo è il mezzo così potente e l'effetto di lunghe insistenze su questo, sul fatto, perché a volte sapete si danno per scontati i fatti dell'esperienza umana, e con loro però si deve fare, secondo me, bisogna fare il percorso anche nelle cose più radicali, cioè mettere in luce che la scrittura è uno strumento potentissimo, perché tra l'altro è quello che ha fatto di questa specie la specie che è, perché è con la scrittura che noi trasmettiamo, mica soltanto l'esperienza mistica, ma trasmettiamo le conoscenze acquisite in campo fisico, astronomico, agronomico, in agricoltura, cioè trasmettiamo attraverso la scrittura. Ci dice, ma è una cosa ovvia, sì, però che uno poi perde, diciamo, la consapevolezza della potenza di questo strumento che ha consentito di superare l'oralità e quindi di trasmettere. E tra le cose appunto che si possono trasmettere è l'esperienza interiore che lei racconta. E tra l'altro con gli studenti si insiste sempre, se no lo rifarò ancora, se non fosse chiaro, che la scrittura ha l'altra faccia della lettura, cioè non sono creativi solo coloro che scrivono, sono creativi anche coloro che leggono, perché coloro che leggono fanno lo stesso percorso, lo stesso itinerario, anzi io sempre dico che sono come il verso e il retto della parte dritta e il verso
del
poema.
I greci, no?
Certo.
Leggevano ad alta voce perché...
Certo. Beh, queste cose ha detto Platone, poi nella nostra ricerca si scopre che poi le cose sono state dette a volte con una forza che non riusciamo a ritrovare. Quando uno va a leggere il Fedro, dice oddio, ma questo aveva capito tutto, aveva capito tutto.
Una curiosità, adesso un giorno attraverso la realtà virtuale, come auspicava Zolla, si possa accedere alla dimensione mistica.
Ah, non lo so, per me il virtuale è come internet, cioè voglio dire che non ho nemmeno ben capito che cos'è. Cioè, no, sto scherzando, voglio dire, non mi è ben chiaro. Se tu vuoi spiegarlo forse va più chiaro.
No, io non so chiaro, non mi interessa. Al di là di questo ti do esempio, perché invece tu hai adottato spesso per questo studio dei mistici gli strumenti della psicoanalisi, questo potresti spiegare?
Perché è l'altro strumento che ci ha dato accesso alla realtà psichica profonda. E non c'è proprio dubbio. Tra l'altro, psicanalisi, intendendo, questo è un altro dei temi che ci hanno unito, non soltanto il canonico Sigmund Freud, il quale tra l'altro poco capiva di questi aspetti qua, mi riferisco al misticismo, ma per esempio psicanalisti post-freudiani come Wilfred Bion, a me, perché quando studiavo Giovanni della Croce, avevo veramente il problema di arrivare a capire che cosa lui stava dicendo, al di là della, diciamo, buccia esterna, così. Allora leggevo per cercare di trovare strade che mi facessero entrare dentro il libro. E a un certo punto, come ti ho raccontato, ho preso un libro di Wilfred Bion, Attenzione e Interpretazione, ho cominciato a leggerlo e ho detto, ma questo è Giovanni della Croce, tale quale, fare l'oscurità, raggiungere l'oscurità, fare il silenzio, cercare il rapporto con la cosa in sé. E dopodiché ho scoperto che Wilfred Bion aveva letto e come Giovanni della Croce, che lo aveva molto apprezzato, quindi perché anche la psicanalisi cerca, con fine, diciamo, prevalentemente terapeutico, però per funzionare terapeuticamente deve dare gli strumenti di accesso alla realtà interna. Tra l'altro Bion studiava in particolare gli autistici, cioè persone con problemi psicotici gravi che pongono allo psicanalista problemi molto grossi di accesso alla realtà. E quindi la psicanalisi è quasi necessaria per vedere, diciamo, un'altra strada di accesso alla realtà profonda, alla realtà, anche se diversissima rispetto al misticismo, per tantissime ragioni, innanzitutto per il legame col religioso, che non è da negare, ma non solo per questo, ma perché il misticismo non ha bisogno dello psicanalista, cioè, voglio dire, il misticismo è un'esperienza autonoma, che qualcuno conduce per se stesso e non deve ricorrere necessariamente all'aiuto, alla lettura sì, lei ci credeva tanto, Teresa aveva ragione, alla lettura sì, ma non necessariamente allo psicanalista è relativo costo in denaro che lo psicanalista comporta. Adesso sto facendo un po' una puntata, un paradosso, però sono proprio due strade diverse. Quella mistica o spirituale, eccetera, prevede la capacità della persona di sviluppare autonomamente, però vedi che non sempre ce la facciamo, di fare questi percorsi autonomamente, quindi quando siamo troppo male ricorriamo al guru, allo stregone.
Senti, un'altra figura invece che si è inserita nei tuoi studi è stata questa Ed Stein, di cui forse vale la pena dire due parole, soprattutto perché è stata beatificata recentemente.
Canonizzata. Così vede il laico, perché era stata beatificata già parecchio tempo fa.
Ah, sì.
Sì. E poi è stata canonizzata, sì. E adesso è stata canonizzata e... Beh, non so se può essere... È un lungo discorso quello di Einstein, perché l'unica cosa che si può dire è perché se ne parla a proposito del Carmelo. Per due ragioni. Perché lei, che era di famiglia ebraica protestante praticante, diventò cattolica, un po' per l'influenza anche dell'ambiente filosofico in cui stava, ma anche perché lesse l'autobiografia di Teresa d'Avila e fu raggiunta dalla densità dell'esperienza cattolica, e quindi diventò cattolica per questo. E poi si fece monaca carmelitana scalza, vedi caso, nel 1933, quando lei aveva capito, quando Hitler andò al potere, e lei aveva capito che Hitler invocava una strada da anticristo puntando alla soluzione finale, l'aveva capito benissimo. E quindi si andò a nascondere, non a nascondere come ebrea, volle uscire dal mondo, il mondo le risultava insopportabile, vivere nella Germania nazista le risultava insopportabile, e si fece carmelitana scalza. Però poi le cose sono andate male, nel senso che lei, man mano che passavano gli anni, capiva come andava a finire e chiese alle autorità dell'ordine, e a me mi spiace che adesso che è stata canonizzata queste cose non sono state dette abbastanza, io non ho avuto la forza di dirlo. Chiese alle autorità dell'ordine di essere trasferita lontano, di essere mandata in Palestina, invece fu mandata in Olanda, è come se tu volessi fuggire da un nemico e io ti mandassi là dietro l'angolo, cioè, vai dietro l'angolo, mettiti là, capirai, in Olanda alla prima spallata della cosa della Wehrmacht è diventata territorio controllato dalla Gestapo e lei è stata presa e portata. Ma lei prima aveva mandato una lettera al Papa Pio XI, in cui insisteva sul fatto della soluzione finale. Questa lettera è arrivata in Vaticano, è stata protocollata, nessuno l'ha mai letta. Io il manifesto mi hanno chiesto un articolo, non sono riuscita a scriverlo, perché mi dicevo, beh, nel momento in cui la Sacra Missiva si canonizzava bisognava leggere la lettera. Però insomma, voglio dire, questi sono elementi estranei un po' al tema fondamentale. Resta che lei ha scritto un bellissimo libro su Giovanni della Croce, quindi lei è legata alla tematica fondamentale. Un libro molto bello che si legge anche molto bene, si chiama Scienza Crucis, un libro straordinario, molto femminile nel senso che ha una scrittura che raggiunge. Quindi di più non posso dire, solo che mi pare si sia persa un'occasione, si poteva anche nel momento della canonizzazione dire tutto quello che c'era da dire. Comunque, insomma, tu mi hai tirato in ballo su questo tema.
C'è un capitolo, devo dire un capitolo.
Sì, certo.
Scusi, c'è anche, mi sembra, una certa tendenza di una sinistra, ad esempio Bertinotti, che ama molto questo tipo di lettura, si è capito bene.
Ah sì?
Non lo
sapevo.
Mi sembra di...
Non abbastanza.
O perlomeno... avere una certa preferenza per certi ambienti, certe letture così particolari.
Non lo sapevo, veramente non lo sapevo. Ma ci sono altri personaggi che hanno, diciamo, abitudini a queste letture, ce ne sono stati. Penso ad Arisa Cornero, per esempio, che ha studiato Simone Weil, per dire.
No, per dire che non c'è nessuna contraddizione
tra il
pensiero politico, quello che si diceva prima, Marx, quindi l'uomo su questa terra, l'uomo vero, finito, senza trascendenza, eccetera, e invece questo bisogno di mistica o
di esperienza interiore. No, no, certamente che no. E poi sono tante, adesso appunto non nemmeno stare a fare i nomi ha senso, ma ce ne sono stati tanti che si sono occupati di questi problemi nella sinistra.
Ci sono altre domande? Io volevo chiedere, questa è l'ultima fatica.
Questo è un po' di spirito, Scusatemi, mi dai il bicchiere, non bere. Scusi.
Prego. Stavo dicendo, questa è l'ultima fatica come saggista insieme a Doriano Fasoli. Quali sono i progetti futuri? Quali sono gli impegni futuri?
Sì, io vorrei che adesso si parlasse anche di una dimensione che qui non è ancora emersa. Che abbiamo parlato prima di Giovanni della Croce come colui che cerca la parola poetica. Noi abbiamo qui accanto un poeta, cioè qualcuno che la via della parola poetica l'ha trovata, e spero che ci voglia leggere qualcosa poi.
Questa è una domanda riservata a lui.
Sì, lo so, me lo ricordo, ma quella era dimenticata. Però mi sentivo imbarazzata dal fatto e dire che ho sollecitato io lui a pormi questa domanda, però a questo punto mi sono sentita imbarazzata. Ma l'ho sollecitato perché mi sta succedendo in questo periodo di essere un'altra volta in contatto mentale, niente di parapsicologico, in contatto mentale con un'altra figura di donna e di dissidente cristiana, ma non vi dirò chi è.
Sto scherzando.
Cioè voglio dire che evidentemente questa cosa qui mi
tiene.
No, veramente non lo posso dire perché sono troppo all'inizio. Però volevo soltanto dire che evidentemente questo tema mi prende molto, tant'è vero che e lì, ecco, queste cose non si fanno con la volontà, quella per la quale si scrive un saggio per il convegno, non sapete, quella volontà razionale, costruttiva, non disprezzabile, ma insomma è un'altra cosa. Queste cose ti debbono venire, cioè in qualche modo non sai nemmeno bene com'è che ti è venuto. ti trovi con questo tema, adesso tu lo devi sapere, e anche lui probabilmente lo deve sapere, chissà quanti, ti trovi con un tema che evidentemente risponde a qualcosa di tuo, ripeto, che è diverso dai compiti che tutti ci diamo quando dobbiamo svolgere la nostra attività professionale, in moltissimi dei casi delle persone presenti prevederà anche la scrittura, che mica si scrive soltanto mistica, si scrivono relazioni, appunto interventi, rendiconti, che ne so, insomma. Mi premeva dire che c'è un'altra donna, un'altra dissidente cristiana che mi sta nella testa.
Dico più altro. Ma è lontana nel tempo.
Ecco, lui l'ho conosciuta, lontana nel tempo.
Almeno questo.
Non lo dico. No, sto scherzando, veramente no. Non è contemporanea, ecco. Non è contemporanea.
Noi siamo molto
curiosi.
Questa forma scalamantica non è molto
laica. Ma è molto mistica però. Vabbè, scherzando. No,
Giovanna D'Arco.
Va bene, allora io raccolgo subito la preghiera di Rosa Rossi e chiedo a Doriano Fasoli di metterci una poesia, visto che nella sua attività la scrittura di poesie mi pare che sia una cosa importante, insomma, per cui anch'io lo prego di leggerci qualche poesia.
Se non muoio nessuno forse sì, però bisognava prima pensare che questo tipo di libri, riguardo questo alla forma saggistica, perché ho scelto questa cosa, questa forma di saggio conversazione, quindi questa è poi la parte che occupa maggiore spazio nella mia attività, che mi sembra la forma più agile, perché mi sembra che si possano dire delle cose in più, forse più fresche di quanto non si possono dire in un saggio, che è più freddo, più che mi permette di conoscere la persona anche fisicamente, e poi forse perché c'è una piccola ambizione di fare una specie di commedia umana dal vivo, poi sono tutti personaggi vivi, da Zolla, che è un personaggio itinerante, a un personaggio come Giovanni Macchia, che invece è uno stanziale, Rosa Rossi con i spaghista che sono come dei mistici, quindi sono tutti problemi che mi toccano, io sono un po' in bilico dal sentirmi stanziale e sentirmi itinerante, ancora non abbiamo deciso. E poi c'è questa cosa anche appunto dell'attività poetica, che questa cui tu alludi è una piccola raccolta che abbraccia un decennio. Quindi forse è il caso che legga qualcosa. Posso leggerla prima, forse da cui prende il titolo. Si intitola Con vivere, col cattivo. Imbozzolato in un nuovo di fumo, di nero vestita, la mia sagoma nel letto, poco più che ventenne e attenzioso, ma stavo ben disposto ogni giorno ad ammalarmi, alla ricerca del desiderio di cercare lavoro. E non avevo, in me, nozione alcuna del tempo, ma c'era dall'abitudine al rimpianto e al lamento. Non lo lasciava presagire il domani, al crociato flanero, al girovago esanime. Benemino conteso di cattivi maestri, chiamava a godere ai margini del secolo la purezza di chiari mattini. Raccogliere il miele strillante dalla pietra, un fiato per la prosa estrema di imperdonabili sapienze. E poi, mano a mano, garbo mondano, spirito declino, vacillare tra il tintinnio dei calici nei più intimi recessi della notte. Sconsolata la mente riandava ogni tanto a quell'estate del 54, quando nacqui, sapete, è morto. E non si dava mica pace le mie dita affogando nella piazza sottoterra, ma io insomma di seppellirlo, l'involucro graffiato dell'infanzia. Una ragazza piuttosto denutrita lasciò non senza un'ombra di mestizia che sibilasse feroce tra la donna. Ti saresti mai aspettato tutto questo? Convivere, guardare a ritroso, attardarsi a sognare lungo le sponde di una ferita, smarrirsi accarezzando nostalgie di luci, di odori e di sapori. Prenderti per il lembo del vestito, lasciare che mi risuoni dentro la tua voce, perché so che sarai tu a farmi dare. Soltanto tu lo so, potrei vegliare giorno dopo giorno su questo arduo viaggio. Non era poi importante implorare un sorriso, a imparare in quel modo liste lunghe di nomi, testimoni, seppur in disparte, che avevano il gioco, anch'io la mia parte. Schegge di gioventù, frammenti di vita, dolori senza nome e senza meta, passano a schiere, moltiplicandosi vertiginosamente davanti agli occhi. Schegge come pupille dilatate, in drappello costrette a marciare dentro asfittiche caserne troppe ore. Vita in frammenti, tensioni coniugali addobbavano ogni anno i neonatali, sbrecciavano entusiasmi familiari e lo sconcerto dilagava nelle stanze impossessandosi di noi fino al midollo. Ma quando plumbe e le nubi prendevano congedo e fiocchi azzurri e sinali venivano riposti, il pianto a poco pure si asciugava. E finalmente ecco il sole tornare a restarmi, ad animare nubi e amici tutti insieme. Le incaute farfalle, le libellule e i ramarri, uno dietro l'altro, facevano capolino dal loro sonno affattuoso, pigramento. Togliendomi i colori, le scelte, le illusioni e offrendo al piede senza alcun appoggio un percorso coatto, che cosa speravate di ottenere? Bel risultato. Non potevate amputare le labbra alle parole. L'autorità coincideva col dileggio, si intravedevano in sanità mentali, si consigliava loro di sottopormi ai esami, e allora i miei, pressati da minacce, fissavano scoraggiati appuntamenti ma sopportando le attese e pagamenti, eppure ringraziando fino alla deferenza i ben remunerati e responsi illuminati. Con la tonaca indosso e il bastone, l'alter ego di mio padre impartiva una lezione, improvvisava lotte sul terrazzo della scuola, passeggiate in campagna o gite a torre oscura. Quando la sua attenzione planava sul registro, rapendo un nome a caso per l'interrogazione, la classe ad occhi chiusi tratteneva il fiato, temendo ciascun d'essere il malcapitato. E talvolta la mattina tra i banchi, e incessanti rintocchi di lontananza, puntuali che vedevano attestare, mentre si consumava un poco assenti la preghiera, assoldava di soffiato una robusta corda, delegandole il compito in grado da annodare un animo fanciullo per il fatto e l'intenzione. Gumi di realtà, fratelli nell'oblio, ci si ferisce con pavide amicizie. Si percorrono miglia, infinite distanze, a braccia conserte, seduti nelle stanze. Si abitano scelte che non ci appartengono, sosannano gli autori di un declino, ignorando con astio l'ascesa del vicino. E poi si incontrano volti che sembrano di pietra, che vedi sciogliersi in un tratto come cera, ed esseri speciali, che sanno come prenderti, e altri assai più prossimi, che sanno come perderti. Cadendo mille volte in agonia mi sono rialzato mille una come un pupazzo da luna, ho bramato, illuso, ingannato, dalla labbra più docile e degli occhi più indulgenti. Divorato da un'ansia irrefrenabile di collo, mi sono visto imprecare contro la mia pena mentre le apparecchiavo al calare della sera qualche ora torbida di consolazione. Fragile ladro, ladro artigianale, nessuno mi insegnò a capire perché è così difficile. Tanto difficile fosse doversi dire addio, ma solo imparai a rinnovare il stupore con quanta astuzia lì, a confondere il cuore. Attore dall'orgoglio smisurato, sapevo con piacere e perfezione, annuendo, l'eloquenza molto arguta dell'amico, o potevo volteggiare irriverente fino a uscirne spossato sui balconi, sui convenevoli al pranzo